Allora, eccoci, siamo in diretta con Istanbul, con uno dei nostri corrispondenti che in questi giorni ci sta davvero diciamo aiutando, facendo un prezioso lavoro di ricostruzione di quanto sta avvenendo. E dunque, innanzitutto ciao, buongiorno.
Ciao, un saluto a tutte le compagne e compagni di Radio Underground che ci stanno ascoltando in questo momento.
Senti, allora dici chiaramente come sono andate le ultime ore, soprattutto adesso com'è la situazione a Piazza Taksim e al Park Gezi, e poi magari ci racconti per bene, insomma, anche un po' più nel dettaglio quanto accaduto, insomma, sì, nel corso della notte, sì, più specificatamente a voi, al gruppo, insomma.
Perfetto, ti faccio immediatamente, come dire, una cronaca veloce delle ultime ore. Diciamo, oggi a Istanbul piove. Da poche ore, diciamo, è tornato qualche strazzo di sole su Fıstıklar Caddesi, diciamo, le persone continuano a camminare su e giù, si sta riprendendo, insomma, nella via dello shopping un po' una dinamica, come dire, di pseudo tranquillità, con grossi mormori rispetto alla giornata di ieri. Taksim Square è presidiata da circa 600 poliziotti e da 8 toma che, come dire, stanno all'ingresso di ogni via sulla piazza. Alle spalle il Gezi Park, che dopo una dura notte continua comunque a essere occupato, con nuove barricate che in qualche modo preservano il parco, preservano gli occupanti. Oggi quindi stanno riprendendo le attività, ripartiranno le cucine, ripartiranno la radio che sta trasmettendo in FM qui su Beyoğlu, Radio Gezi Radio. Si stanno riprendendo le attività, si sta tentando di capire che cosa, come mettere in campo le nuove lotte, diciamo. Qua non si ferma nulla. Arriviamo da una giornata drammatica, con più di 400 feriti, di cui 250 abbastanza gravi, che hanno riportato ferite, di grossi traumi cranici, di grossi traumi facciali. Arriviamo da una giornata dove sono stati circa 70 militanti dell'SDP, il Partito Socialista Democratico, arrestati nelle loro sedi di partito durante il pomeriggio. Arriviamo da una giornata in cui gli scontri sono durati in realtà dalle 6:30 della mattina fino ad arrivare alle 4:30 di notte, quindi 20 ore di scontri ininterrotti per tutta l'area di Beyoğlu, quindi il centro, come dire, il centro finanziario, il centro turistico della città, in questo momento comunque in parte libero dalla polizia, quindi, come dire, ora stamattina si riesce a respirare. La dinamica era quella di scontri non solo in piazza, ma anche nelle vie limitrofe alla piazza, fino ad arrivare, per chi conosce Istanbul, addirittura nella zona del Ponte del Corno d'Oro, quindi verso la Torre di Galata, a circa 2-3 chilometri da piazza Taksim. Un altro bollettino in qualche modo drammatico, è quello diffuso ieri notte da parte di alcuni medici di un ospedale istanbuleo, in cui è ricoverata una compagna che proprio il primo giorno delle lotte, il primo giorno degli scontri, è stata sparata in faccia da un poliziotto con un candelotto, e si ritrova in questo momento, come dire, in un coma profondo, in un coma cerebrale. Ieri in giornata ha avuto i medici hanno tentato con un'operazione di riportare farla ritornare in senso, diciamo, non ci sono riusciti. Hanno lanciato questo comunicato dicendo che la situazione di questa ragazza è estremamente drammatica. È quella ragazza praticamente che appare nelle prime foto trasmesse da Taksim Square, sdraiata per terra con degli shorts in jeans, una maglietta color salmone, diciamo, che è stesa a terra con dei poliziotti intorno e evidentemente priva di senso, con il volto pieno di sangue. Quindi in questo momento si aggrava ancora di più le sue condizioni, e purtroppo, come dire, aumenta in qualche modo il bilancio di questi giorni di battaglie, non solo a Istanbul, ma appunto in tutta la Turchia. L'ultima cronaca, ieri è stato diffuso sempre su internet un altro video, un video risalente al 1 giugno del 2013, ad Ankara, dove si vede la dinamica della dell'utilizzo delle pistole da parte della polizia, dove si vede benissimo insomma che uno dei compagni di Ankara, oggi gravemente ferito anche lui in fin di vita, è stato sparato, come dire, in maniera molto sciolta da un poliziotto durante oltretutto un piccolissimo tafferuglio. Quindi diciamo la lotta non si sposta. Per quanto riguarda invece quello che stavo accennando prima, appunto, proprio ieri, per quanto riguarda insomma il gruppo dei compagni italiani che è qui, abbiamo saputo diciamo proprio ieri notte, intorno alle 3:30, quando la polizia ha iniziato a fare i raid all'interno dei locali, all'interno di molti negozi che in solidarietà ospitavano i manifestanti al loro interno nei momenti di scontro, e lacrimogeni come dire sparati a decine e decine di migliaia assediavano tutta l'area. Quindi come dire, la ricerca di rifugio da parte dei manifestanti era grandissima, ed i commercianti della zona hanno risposto benissimo dando ospitalità. Ovviamente diciamo durante la notte come dire la polizia girava sia in tenuta antisommossa con piccoli plotoni da circa 10-15 uomini supportati da polizia in borghese, giravano per le stradine andando a chiappare praticamente i manifestanti in ritiro. All'interno di questa dinamica purtroppo intorno alle 3:30 sono stati beccati per le strade un gruppo di compagni italiani che sono qui come tanti internazionali a portare il loro supporto di solidarietà, una lotta che è una lotta di tutti noi, che è una nostra guerra appunto, come piace a noi definirla. Sono stati trovati in una stradina, la cronaca spicciola diciamo più breve è che un primo plotone di polizia formato da 8-9 uomini ha lasciato passare i compagni italiani, 20 metri dopo un secondo plotone è uscito da una stradina, una traversa di Istiklal Caddesi all'altezza del Galatasaray Lissesi, il liceo francese, e un plotone di 20 uomini ha attaccato un gruppo di compagni italiani immediatamente sparando lacrimogeni all'altezza uomo e colpendo alcuni compagni alla schiena, fortunatamente riparati dai propri zaini. Uno di questi compagni, diciamo, alcuni di questi compagni sono riusciti, possiamo dire, a scappare defilandosi diciamo in mezzo ai lacrimogeni dopo alcuni calci e pugni. Altri compagni invece sono stati buttati a terra, gli è stato spruzzato insomma con queste bombole che loro portano alle spalle del gas urticante in faccia, sino come dire a stramortirli, a lasciarli quasi senza senso per terra, e sono stati riempiti di calci, pugni, sputi, sono stati vessati in ogni maniera, dicendogli: voi appena ci vedete dovete scappare, siete dei pezzi di merda, non valete un cazzo. Ovviamente in questa dinamica la fortuna è stata che probabilmente qualcuno di questi 20 sbirri ha capito che i compagni si erano stranieri in realtà, e arrivato a quel punto non ci sono stati arresti e come delle vessazioni, le botte sono, gli insulti sono terminati, insomma sono stati 5-10 minuti veramente lunghissimi e di tensione, dove in qualche modo non ti posso nascondere che si è pensato addirittura alla morte. Infatti come le cronache locali, le voci locali e anche quello che abbiamo visto, la fortuna in questo caso di essere stranieri, probabilmente italiani, ci ha salvato, ha salvato i compagni. Infatti qualora uno fosse turco la dinamica era totalmente diversa. Infatti se la polizia trova in contesti simili a quelli che vi ho appena raccontato dei compagni, dei militanti o delle semplici persone turche che hanno partecipato alle manifestazioni e vengono incrociate per le strade in piccoli gruppi, come dire, le vessazioni diciamo non terminano lì, e come dire, si viene immediatamente arrestati, portati dentro, e come dire, si parla addirittura di stupri da parte della polizia nei confronti di alcuni compagni e compagne. Quindi c'è questa dimensione soprattutto per i manifestanti turchi, di repressione ancora più alta. Questo da un lato, come dire, risponde al 100% agli appelli diplomatici del governo Erdogan, che ha imposto fondamentalmente la tolleranza zero e ha giustificato ogni atteggiamento e ogni comportamento della polizia all'interno delle piazze. Insomma, Erdogan continua a fare spallucce con l'appoggio in queste ultime ore proprio da parte anche del prefetto di Istanbul e del sindaco di Istanbul, che come dire, hanno accettato alla fine di buon cuore questo tipo di atteggiamento e come dire, la linea dura, tolleranza zero alla Giuliani a New York, insomma, rispetto al contenimento, come dire, della rabbia, perché è una vera rabbia quella che sta esprimendo qua in città. Ultima cronaca, diciamo, ritengo sia importante in merito al fatto che non è solo Taksim Square, non è solo Gezi Park. Ovviamente durante la notte ad Al-Khmer sono continuati gli scontri, quindi c'è solidarietà dalle altre città, ma c'è anche voglia di come dire, di partecipazione reale a questa battaglia. E proprio ieri notte è partito un grosso corteo di circa 20.000 persone da parte dal quartiere Gezi Mallesi, che è un quartiere di cui abbiamo già parlato, un quartiere operaio, un quartiere di working class, dall'altro lato del Corno d'Oro verso l'aeroporto di Atatürk, potremmo dire. Questo corteo di solidarietà a quello che stava succedendo qui in Istiklal Caddesi è partito alle 2 di notte e in marcia. La popolazione del quartiere è partita in marcia verso il Ciclano, occupando per ore, marciando per ore sull'autostrada, fino a quando, come dire, un imponente plotone di polizia con camionette, toma, è riuscito fondamentalmente purtroppo a bloccare questa lunga marcia. Però sono state ore di tensione, ore di forti scontri di resistenza anche sull'autostrada, su una delle arterie principali autostradali della Turchia. Idem ieri notte, circa 8.000 persone sono partite dall'altro lato del Bosforo, quindi dalla famosa zona, come si chiama, Asia, come la chiamano tutti, asiatica di Istanbul. Hanno tentato, insomma, attraverso una marcia di attraversare, sempre intorno a quell'ora, intorno alle 2, alle 3 di notte, di attraversare il ponte, uno dei ponti sul Bosforo, il ponte Atatürk, per riuscire ad arrivare alla piazza. Purtroppo non ci si è riusciti, perché anche in quel caso la repressione è partita immediatamente e il livello, come dire, di attacco da parte della polizia è veramente altissimo, altissimo. Ogni poliziotto ha in dotazione un fucile per sparare o rubber bullet o gas lacrimogeni. Non c'è all'interno della loro strategia militare, della loro organizzazione, nessuno che dirige in realtà il lancio di lacrimogeni piuttosto che lo sparo di rubber bullet, quindi tutti sparano come se fossero dentro un poligono e non gliene fregasse nulla. Non c'è nessun tipo di organizzazione o di comando che in qualche modo dirige l'intervento della polizia sotto questo profilo. Quindi immaginatevi circa ieri sera 3.000 poliziotti, tutti e 3.000 che sparano lacrimogeni a raffica, senza stop, tutti CS, le bombe sonore, appunto, che sono molto utilizzate qui insieme alle rubber bullet, comprese le lacrimogene a frammentazione, che in qualche modo appunto attraverso il lancio di queste microcapsule in realtà non permettono nemmeno ai manifestanti di poter rilanciare il lacrimogeno indietro per creare un attimo di respiro, diciamo.
Senti, vabbè, insomma,
più o meno una ricostruzione un po' di pancia, diciamo, perché stiamo ora facendo tutta una serie di valutazioni. Ovviamente
due questioni ti volevo,
come dire, dimmi.
No, volevo capire innanzitutto se potevi, diciamo, ulteriormente soffermarti proprio sulle, anche se ci sono prese di posizione in termini politici, insomma, di fronte a una violenza diffusa a livello di piazza e un incrudimento davvero fortissimo, insomma, che è appunto sintetizzabile nella parola tolleranza zero del governo Erdogan. È visibile chiaramente anche nell'arresto degli avvocati di ieri, o, se ho ben capito, in questi arresti anche a esponenti e personalità di partiti politici, insomma, nelle loro sedi, che sono venute questa mattina.
Assolutamente sì. Allora, sono immediatamente partiti comunicati nelle ultime 24 ore tra le varie componenti politiche ufficiali, quindi stiamo parlando al CEPESI, SDP, sigle sindacali come DISC o altre, che sono le sigle sindacali del tessile, piuttosto i metalmeccanici, diciamo, che partecipano attivamente alle lotte. Attenzione, cioè non siamo nulla di paragonabile a quello che purtroppo noi viviamo in Italia. Qui i partiti all'opposizione, per lo più di estrazione socialista e rivendicatamente comunista, partecipano attivamente all'interno degli scontri e all'interno delle proteste, con ognuno con i vari ruoli, ognuno con come delle varie posizioni anche interne all'interno delle dinamiche di resistenza. Però non c'è nessun tipo di come dire, non si lancia la pietra e si tira indietro la mano e ci si nasconde, non è così. Come dire, lo rivendicano tutte le proprie azioni, i partiti politici rivendicano le proprie azioni e in qualche modo all'interno di un contesto di legittimità quasi, come dire, evidente e effettiva di un governo, di quello della CFE, di quello di Erdogan, insomma, che sta distruggendo non solo Istanbul ma tutta la Turchia, sta buttando fuori, come dire, dalla città, dal diritto alla città, insomma, milioni di persone. Quindi sono partiti comunicati, sono partiti anche comunicati tradotti in 5 lingue da parte della Taksim Platform, che in qualche modo è un po' il come potremmo definirlo, come dire, il lato mediatico e il lato, come dire, più istituzionale, che ha quindi, come dire, un canale preferenziale rispetto anche alla stampa mainstream e quant'altro, che ha mandato subito stamattina, ha fatto immediatamente dei comunicati di resoconto di queste giornate di protesta, facendo un resoconto molto specifico e molto diretto rispetto all'utilizzo della forza da parte della polizia e, come dire, chiedendo non solo interrogazioni parlamentari ma un reale stop delle violenze da parte delle forze dell'ordine. All'interno di questa dinamica ovviamente la pressione internazionale c'è e sono partiti comunicati dall'ambasciata americana in Turchia, che proprio stamattina sono stati diffusi sui giornali locali come le Radical, Virgün, piuttosto che lo stesso Hurriyet, dove si chiede fondamentalmente il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, insomma, all'interno di una retorica che noi sappiamo benissimo come dire, funzionale a tutta una serie di tipi di discorsi. È evidente che comunque c'è una pressione anche internazionale sul tentativo, come dire, di circoscrivere o quanto in qualche modo controllare questa dinamica repressiva che sta in realtà come dire, uccidendo le persone per strada senza remore, in una dimensione in cui Erdogan dice che di mantenere invece un sistema democratico e taccia come teppisti i manifestanti. Quindi questa è la dimensione. Però c'è una tensione, cioè ci sono delle pressioni che vanno dalle pressioni politiche locali, quindi dei grandi partiti, piuttosto che anche dalle pressioni delle cariche internazionali istituzionali che come dire, si sono anche loro resi conto di una situazione estremamente drammatica, diciamo.
Senti, due cose brevissimamente. Da quello che hai detto sembra che appunto la versione che viene data da molti organi di informazione, per esempio qui in Italia, di una parte pacifica e dei soliti facinorosi violenti non sta in piedi. E poi che dietro questa pretesa di modernizzazione si parla addirittura di un canale sul Bosforo nei prossimi, no, sul Bosforo, scusami, fra il Mar di Marmara e il Mar Nero, mi pare sì. Ci sia in realtà una grandissima speculazione che vede protagonista lo stesso Erdogan e la sua famiglia, quindi un affare di molti molti soldi.
Assolutamente sì. Allora iniziamo immediatamente a sfatare due questioni principali: laicismo contro ingerenze islamiste. Questa non è la battaglia, prima di tutto. La seconda questione ovviamente è che non stiamo parlando di una lotta per il parco come vogliono farci credere, come ci stanno raccontando. Insomma, il parco è un elemento, è uno degli elementi, uno dei tanti elementi che sono presenti all'interno di ogni forma di rivoluzione, all'interno di ogni forma di lotta. È un elemento, come dire, sicuramente mediatico, quindi che va giocato strategicamente, tatticamente, in maniera intelligente, ma non è assolutamente una rivendicazione. Come appunto mi dicevi tu, siamo davanti a un partito che ha sicuramente l'HP, il partito di governo di Erdogan, che ha sicuramente una côté, come dire, islamista, molto piccola, ha una côté islamica sicuramente che è soppesata, come dire, dalla presenza forte di estrazione islamica dei Fatullah Gulen, che sono, come dire, il nostro Opus Dei, il nostro Opus Dei turco, diciamo, la dinamica un po' più quella. Stiamo parlando di un partito di estrazione prettamente neoliberista, quindi appunto che sta lavorando da anni sull'erosione fondamentalmente di ogni tipo di diritto alla città, sulla privatizzazione di ogni tipo di forma di energia piuttosto che costruzione, diciamo. Il Erdogan è uno dei sta all'interno, come dire, comanda la Toki, che è una delle più grandi agenzie private di costruzione in Turchia, che addirittura, diciamo, per farci un esempio, sta ricostruendo parte dell'Iraq e che costruisce fondamentalmente quartieri, alberghi, case di moda piuttosto che grandi mall, come li chiamano qua, questi grandissimi centri commerciali, diciamo. Erdogan sta in mezzo a tutta questa cosa. All'interno di questo sistema, come dire, la dinamica in gioco è che gli stessi europei vengono qui a fare speculazione edilizia, a delocalizzare le fabbriche. Ti faccio alcuni esempi, come dire, dalla Fiat, piuttosto che alcune componenti legate alla Irisbus, piuttosto che tutto il sistema legato al tessile, alla pelletteria e quant'altro, è stato in Italia totalmente smantellato e trasferito qua in Turchia, in una commissione dove Istanbul diventa città globale. L'importante è che i soldi passino, anche se non rimangono, perché il finanziamento è basato sulla, cioè il guadagno è basato totalmente sulla speculazione, quindi Istanbul diventa, come dire, un crocevia della finanza. Non a caso, come dire, su questo è un pezzo di riflessione che noi ci stiamo facendo, la recrudescenza delle violenze in questi giorni è stata avviata da parte del governo immediatamente il giorno dopo della chiusura della borsa istanbuliota, dove addirittura Erdogan ha deciso fondamentalmente, attraverso tutta una serie di passaggi, di non far aprire la borsa di Istanbul, in quanto c'era una perdita del 10% su ogni azione, e sappiamo benissimo che il 10% significa milioni di euro, su ogni azione turca. Quindi, come dire, è una, la battaglia che sta portando avanti è una battaglia contro il neoliberismo, una battaglia per i diritti, una battaglia per il diritto alla città e per un cambiamento che in qualche modo significa il dover riuscire a sopravvivere all'interno di un paese come la Turchia. Quindi quello che mi dicevi tu è assolutamente vero. La retorica di, ad esempio, Istanbul capitale della cultura 2010, no? Alcuni anni fa ci fu appunto questa cosa, attraverso questo grande sistema di retorica della cultura, della bellezza, dell'interculturalità di Istanbul, della Istanbul un po' orientalista ma anche un po' occidentale, come dire, si è giocata una partita fondamentale per la gentrificazione di moltissimi quartieri. Tarlabash, che sta qua vicino, Dolapdere, che sta qua vicino, il quartiere storico rom di Sulukule, che sta alle spalle, come dire, che stava purtroppo alle spalle delle mura di Bisanzio, piuttosto che tanti altri, come dire, la cultura, ad esempio, servì per iniziare un processo di gentrificazione, piuttosto che la recente legge dell'anno scorso rispetto a una legge antisismica, che detta in soldoni afferma: se tu abiti in affitto, sei proprietario di una casa in una determinata zona e la tua casa non è antisismica, sei obbligato a renderla antisismica, e se non hai i soldi per farlo te ne devi andare. E questo, come dire, è un problema che riguarda moltissime famiglie dei quartieri popolari, degli storici quartieri popolari ottocenteschi e novecenteschi della città, che si trovano da un giorno all'altro la polizia sotto casa, sfrattati e deportati, insomma, 30-40 chilometri dalla città. Quindi, insomma, come dire, la capitalizzazione poi sul mattone è una specialità di Erdogan, questo è assodato, si capisce girando per ogni città turca.
Eh sì, e oltretutto, insomma, viene anche fuori quale siano poi alla fine i contenuti che innervano questa protesta così forte, insomma, ed è appunto la contestazione di un modello di business city che si sta affermando all'interno anche di un processo, certo, di cambiamento di pelle, evidentemente, dell'imprenditoria del paese. E in un contesto ovviamente anche di forte sviluppo, perché negli ultimi anni, insomma, la Turchia dal punto di vista del PIL ha viaggiato a livelli di incremento molto, molto forti, ma è ovvio che l'altra parte della medaglia, insomma, il rovescio della medaglia è proprio l'esclusione sociale, insomma, no, di grande fette di popolazione.
Assolutamente, infatti, guarda, io ti
è un processo, scusami se lo ricordo, anche un'altra cosa, Luca, scusami se li ricordo, un processo che peraltro aveva anche come no, ulteriore diciamo obiettivo la candidatura alle Olimpiadi, ad esempio, no, fra qualche anno.
Assolutamente, sì, è verissimo, verissimo. C'è proprio questa cosa, insomma, infatti è la retorica nata da un po' di tempo, c'è la cartellonista piuttosto che i giardini con questa simbologia, come se già Istanbul avesse vinto, insomma, quindi il dover spingere al grande evento. Noi in Italia sappiamo benissimo che stanno portando i grandi eventi, le grandi opere, diciamo, sono elementi strutturali, ed è vergognoso ad esempio che anche le dinamiche olimpioniche tengano conto delle grandi infrastrutture piuttosto che della presenza di grandi di una città visibilmente, chiamiamo così, moderna, per accettare le candidature. È una dimensione assolutamente ridicola. Io ti volevo fare un piccolo accenno in più rispetto a quello che mi dicevi prima, legato alla crescita economica e allo sviluppo di Istanbul, se c'è proprio 30 secondi, diciamo.
Sì, vai.
Faccio questo paragone molto semplice ai compagni e alle compagnie che stanno ascoltando e a voi. Un altro paese che nell'area mediterranea, che nel bacino mediterraneo ha una crescita che va dal 4 al 7% negli ultimi 6-7 anni, insieme alla Turchia e il Marocco. Ci sono molte affinità tra questi due paesi da un certo punto di vista, e in realtà, come dire, una delle principali dei principali motivi per cui, come dire, questa economia, l'economia, lo sviluppo, le politiche sviluppiste sono anche una politica di incremento così forte economico del PIL, quindi quant'altro, sono date da un laissez-faire totale da parte di chi governa, da parte dell'elite, rispetto all'ingresso dei capitali internazionali. Se tu solo pensi che uscì l'articolo, diciamo, qualche mese fa su un giornale turco, diciamo, uno dei più grandi investitori in Turchia in questo momento, negli ultimi anni, è l'Iran, insieme all'Arabia Saudita, che in realtà, come dire, attraverso tutta una serie di protocolli d'intesa, ora detengono una sorta di monopolio di numerose risorse energetiche. Questo è un esempio, piuttosto l'esempio che ti facevo prima, cioè tu hai dei comparti qua in Turchia, all'interno delle grandi città industriali, che sono formati da grandi aziende automobilistiche, grandi aziende del tessile e del confezionamento, aziende che gestiscono, come la Veolia, ormai interamente tutto il mercato idrico del paese. È un paese, come dire, di svariati milioni di abitanti. Quindi, come dire, c'è un inserimento, un laissez-faire totale da parte dell'elite della città, da parte del governo, da parte di Erdogan, rispetto ai grandi investimenti che arrivano dall'estero. Non essendo un paese offshore, si comporta praticamente come un paese offshore, cioè, e ovviamente in questa dinamica le azioni salgono, il capitale continua a transitare ma non rimane qui, quel poco che rimane va nelle tasche dell'elite, in una dimensione dove un operaio comune che lavora addirittura 13-14 ore del tessile, diciamo, io sono stato in numerose fabbriche del tessile in zona, nelle fabbriche del tessile, molte delle quali italiane e tedesche, piuttosto che le concerie di pellame napoletane trasferite negli ultimi anni da Solofra a Istanbul, insomma, gli operai prendono 150-200 euro al mese per lavorare in condizioni di lavoro tremende, con orari di lavoro impressionanti, con un mobbing interno da parte delle stesse aziende italiane che stanno alla caccia praticamente degli operai sindacalizzati, in totale sordina non solo dei media locali e nazionali, diciamo, ma come dire, in sordina anche del rispetto alle posizioni del governo, che continua a lasciar fare chi viene a investire qua in Turchia come vuole.
Va bene, allora andando a chiudere davvero, Luca, ieri insomma è stata una giornata di battaglia vera e propria, immagino che oggi si accusi anche un po' di stanchezza, e c'è anche lo spazio per una discussione, diciamo, a Jessie Park?
C'è sicuramente, come dire, ci sarà lo spazio di discussione questo pomeriggio, dove è stata chiamata una piccola conferenza stampa, diciamo, e come dire, si sta ricostruendo quello che un po' la pioggia ha buttato giù e quello che un po' la pioggia, quello che un po' i lacrimogeni, insomma, hanno buttato giù all'interno del parco. Quindi a metà pomeriggio ci saranno vari incontri, vari interventi dal palco centrale del Getty Park, dove si avvicenderanno insomma le varie componenti molto trasversali del movimento. Io faccio questa previsione che in questo momento, come dire, faccio l'attenzione sia rispetto al sistema repressivo della polizia, diciamo, perché il conto dei feriti, il conto dei morti, il conto dei fermati e degli arrestati è molto alto, quindi si vede che Erdogan vuole spingere su questo è sta spingendo l'acceleratore su queste dinamiche, e ritengo che siamo tutti stati colpiti in una maniera o in un'altra, quindi penso che sia la prima cosa di cui si discuterà, in modo da uscire sempre più forti su una posizione specifica. Io in chiusura, oltretutto, vi volevo dire, i compagni, diciamo, italiani stanno tutti bene. Fortunatamente, grazie anche alla grande solidarietà di alcuni turchi, diciamo, di alcuni tassisti che in situazioni di veramente di pericolo alto hanno dato una mano e in qualche modo, come dire, se tutto un pochettino, tutti ce l'abbiamo fatta, diciamo, quindi si continua.
Va bene, siamo contenti che ovviamente state bene.
Questo grande spazio.
Siamo noi che vi ringraziamo, perché state facendo un ottimo lavoro, per cui preservatevi anche per continuarlo, ecco. Va bene.
Perfetto.
Ciao.
Buona giornata a tutti.
Ciao, a presto.
Ciao, 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 ciao.